siamo arrivati alla rubrica del giovedì, quella del nostro amico e life coach preferito Riccardo Spadoni, con la sua rubrica L'angolo del coach. L'abbiamo già in collegamento, vado a recuperarlo. Pronto Riccardo?
Buongiorno Furia, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Buongiorno, tutto bene?
Benissimo. Come stai?
Bene, stavo guardando il meteo e si prevede un fine giugno e un luglio caldissimo, arriveremo anche a 35 gradi, bene.
Allegria, qui a Milano.
Immagino. No, allora qui nella ridente Tortona oggi c'è un vento pazzesco e si sta bene, dai, fa caldo.
Vedi?
Ma oggi di cosa parliamo? Ho anticipato, ma senti, dimmi un po', coach, ti piacciono le musiche che metto nei post che faccio sulle mie pagine social?
Assolutamente, poi io guarda, sono un grande amante della musica e rock, pop, melodica, mi piacciono moltissimo, assolutamente.
Oggi al post che anticipava la puntata di oggi ho messo Think di Aretha Franklin.
Wow.
E quindi oggi di cosa parliamo?
E oggi parliamo appunto di pensiero,
esatto.
Di pensiero efficace, vedi?
Le tecniche per pensare in modo efficace.
Sì, sai, tecniche per pensare in modo efficace, la tecnica alle volte ci aiuta nelle situazioni di difficoltà e ci aiuta soprattutto perché, cara Furia, io leggevo in una rivista che ognuno di noi ogni giorno deve prendere circa 35.000 decisioni.
Quante?
Immaginati, 35.000 decisioni, immaginati, in modo, alle volte alcune le prendiamo in modo quasi istintivo, però tendenzialmente, sai, la nostra mente è portata a dover pensare, a dover prendere delle decisioni o dover affrontare dei problemi.
Mm-hmm.
E se ci pensi, poi alla fine, nella sostanza, la maggior parte delle volte, purtroppo, noi non pensiamo in modo efficace.
Scusa, con tutti questi 35.000
decisioni
sono tipo, non lo so, metto le scarpe rosse invece che quelle nere, tutte queste che
tutte queste, esattamente, in che punto attraverso la strada, capisci che alcune veramente avvengono una frazione di secondo.
Certo, pure adesso vado indietro con la sedia che posso cadere, ma sì, lo faccio come facevo a 10 anni e chi se ne frega.
Però tra queste 35.000 alle volte ce n'è qualcuna veramente importante, no?
Certo.
E alle volte cosa succede? Che in realtà la nostra mente, esattamente come quando parlavamo della volontà, della grinta, la nostra mente tende a non sprecare energia, tende a scegliere la strada più rapida, più veloce, o alle volte vittima di abitudini di pensiero che ci caratterizzano. Tu pensa, per esempio, quanto l'emotività e gli umori influiscono sulle nostre decisioni, sul nostro modo di pensare.
Certo, quindi, quando siamo euforici non sono 35.000 al giorno, ma saranno 40.000. Facciamo di più.
Esattamente, oppure quando ci sono invece degli stati emotivi negativi, la collera, la rabbia, la frustrazione condizionano inevitabilmente il nostro modo di valutare le situazioni o di prendere delle decisioni.
Ah, lì proprio quindi, l'efficacia quando siamo nervosi, isterici, rabbiosi è un disastro.
Assolutamente, ma tieni conto anche, come dicevamo nelle prime puntate, che poi alcuni di noi hanno proprio degli approcci mentali alle situazioni, gli ottimisti e i pessimisti, che anche proprio per queste loro caratteristiche a volte sono limitati. Per esempio i pessimisti hanno tendenzialmente questa euristica della negatività, no? Tendono sempre a esasperare gli aspetti negativi e quindi vedono tutto nero, esagerano le criticità. Esattamente gli ottimisti fanno il contrario.
Certo.
Questo perché tendenzialmente la nostra mente tende a prendere delle scorciatoie, tecnicamente si chiamano euristiche o bias cognitivi, che ci impediscono alle volte di valutare in modo veramente completo ed efficace una situazione. Non so, avrei sentito qualche volta parlare del famoso la prima impressione conta, no?
Sì.
Ricordati che la prima impressione conta. Questo perché noi tendenzialmente veniamo valutati sulle prime informazioni che diamo agli altri.
Certo.
Quindi non sempre la mente ha la pazienza, l'attitudine di elaborare tutti i dati e tutte le informazioni per dare una valutazione veramente efficace.
Vabbè, oppure, perché la prima impressione conta è proprio la parte visiva, quello che hai davanti, poi piano piano hai altre informazioni e puoi elaborare un pensiero su quella determinata cosa, persona o evento.
Certo, certo. Solo che spesso noi cosa facciamo? Ci ancoriamo si chiama proprio una euristica dell'ancora, ci ancoriamo a quella prima impressione, a quei primi dati, e rimaniamo, come dire, bloccati su quella valutazione.
Ma quindi stai parlando di pregiudizi che poi magari rimangono tali?
Guarda, alle volte sono pregiudizi, alle volte sono generalizzazioni. Pregiudizi
okay.
Tendenzialmente noi magari li ereditiamo dagli altri, no? Magari ci hanno trasmesso la cultura in cui viviamo, i genitori o la famiglia, mentre alle volte le generalizzazioni sono dei percorsi di semplificazione che facciamo noi.
Certo.
Capisci, entrambi alle volte ci aiutano, alle volte ci tentano. E quindi, come dire, non sempre sono un modo efficace di pensare.
Certo.
Quindi, come dire, pensa al conformismo pure, quando noi tendiamo a fare qualcosa perché lo fanno tutti, no? Quindi anche questa è alle volte una scelta limitante, non è un modo di pensare in modo complesso.
Certo.
Rispetto a questo, ci viene in aiuto il nostro amico Edward De Bono. Io ti avevo già citato, ti avevo già parlato di lui quando parlavamo di creatività. Perché nel famoso saggio di cui ti parlavo, quello Sei capelli per pensare, in realtà lui non parla solo di creatività, ma proprio parla di pensiero costruttivo, cioè come utilizzare diversi modi di pensare per affrontare una situazione, per prendere una decisione e per quindi fare delle scelte.
Sì.
I sei capelli per pensare corrispondono a sei colori e corrispondono a sei modi di pensare e di affrontare una situazione.
Un arcobaleno.
Brava, ma se ti fa caso, l'arcobaleno è la metafora perfetta perché contiene in sé tutta una serie di sfumature, allora lì sta la sua bellezza, no? Come anche un disegno, un'immagine, no? Non c'è un solo colore, ma ci sono tanti che si sovrappongono tra di loro.
Certo.
Immaginati che il nostro modo di pensare deve corrispondere a questa molteplicità di sfumature.
E sono quante ce ne sono?
E ce ne sono tantissime.
E no? Tutte diverse per individuo.
Certo, esattamente. Siccome noi alla fine tendiamo a utilizzare sempre lo stesso cappello, lo stesso colore, è fondamentale invece che ci alleniamo a utilizzarne tutti e sei e soprattutto utilizzare quelli che ci sono meno propri, no?
Ma sai perché? Sai perché sorrido io? Perché ad esempio io su alcune cose io ho bianco o nero. Ho tutto o niente, soprattutto
certo.
In ambito delle ingiustizie, in ambito, non lo so, dei comportamenti che per me sono fondamentali. Lì io proprio non transigo, capito? Proprio sono intransigentissimo.
Questo perché, come dicevamo l'altra volta, tu sei un idealista e quindi, come dire, no? Segui il tuo ideale, il tuo valore, chiaramente fino in fondo. Allora, questo è un tratto della tua personalità. Tu hai fatto l'esempio del bianco e del nero. Se ci fai caso, però, il bianco, il primo colore che tu hai citato,
certo.
Nell'immaginario collettivo è associato alla, come dire, al candore o quantomeno alla neutralità. Cioè,
certo.
Per De Bono, il bianco rappresenta la capacità di osservare una situazione in modo oggettivo, cioè guardando i dati e le informazioni fredde, reali, così come sono,
certo.
Senza farsi condizionare dalle emozioni, senza farsi condizionare dalle opinioni personali. E quindi facciamo un esempio banalissimo: se io devo andare in vacanza, devo scegliere dove andare in vacanza, io devo cominciare a fare un'analisi del mio budget, dei diversi posti dove posso andare, delle strutture, e questo vale per qualsiasi tipo di processo. Il vantaggio del bianco è che ci permette di dare una fotografia realistica di una situazione. E tu avrai notato che tendenzialmente nella nostra cultura, soprattutto in Italia, le persone non sono molto abituate a usare il pensiero bianco. Preferiscono, come dire, spesso avrei notato anche sui social, che le persone danno delle valutazioni, dei giudizi, senza magari disporre delle informazioni per poterli dare. No? Questo perché noi siamo molto emotivi e molto emozionali. E quindi spesso le persone esprimono delle opinioni, ma poi non sono informate con profondità su quello che è quel fenomeno. Capisci?
Certo,
il vantaggio del bianco, che è molto, secondo me, tipico invece della cultura anglosassone, che è dato alla capacità di osservare in modo oggettivo e realistico qualcosa. Non so se ti torna questa.
Sì.
Quindi, ed è, come dire, no? Anche in una riunione di lavoro, se bisogna prendere una decisione, siamo in gruppo, avere una persona che inizia a fare un'analisi oggettiva della realtà è un grandissimo vantaggio, perché
certo.
Poi tutto quello che viene dopo, come dire, è la conseguenza di un'analisi oggettiva. E questo è il primo colore, il bianco. Il secondo colore, il secondo cappello di cui parla De Bono è il rosso. E il rosso, come sappiamo tutti, è associato alle passioni, no?
Certo.
Alle passioni, alle emozioni e lui dice più in generale a tutto quello che riguarda l'area personale e emotiva, quindi le intuizioni, i giudizi estetici, le emozioni più complesse, cioè la paura, la collera, la rabbia, e dice De Bono anche questo è importante, è un cappello importante da utilizzare, no? Perché per esempio io posso avere delle sensazioni negative su qualcosa, no? Ho la sensazione che le cose non andranno bene, ho la sensazione che prendere quella decisione non è la cosa migliore, è giusto riconoscerla questa sensazione, è giusto parlarne, è giusto discuterle, come magari quando tu fai una riunione di lavoro c'è qualcuno che ti sembra arrabbiato o ti sembra in collera o ti sembra che abbia un pregiudizio nei confronti di qualcosa, è giusto invitare questa persona a manifestare quello stato emotivo, quindi è giusto riconoscerlo, perché alle volte le persone poi fanno confusione. E quindi le emozioni, valorizzare le emozioni o anche i giudizi personali serve a completare la, come dire, la potenza delle informazioni. E questo è il secondo pensiero, no? Il secondo cappello da, cioè,
quindi
di cui
bianco,
lui parla.
Rosso.
Bianco, rosso, poi c'è il verde, di cui in parte avevamo già parlato quando parlavamo di creatività, cioè la capacità di pensare in modo originale, di, come dire, di provocare, di cercare idee nuove,
trovare delle soluzioni alternative.
Soluzioni alternative, quindi quando per esempio abbiamo uno stallo, un blocco, allora siamo incentivati a, come dire, a fare un brainstorming e tirare giù tutte le informazioni più o le idee più pazze e mettere sul tavolo, no? Quindi anche le più paradossali. E il pensiero verde è interessante perché vedi, il verde si associa alla fertilità, no? Quindi alla ricchezza, al cambiamento, alla trasformazione, che alle volte è molto utile. E questo è il terzo grande cappello di cui vi parla. E poi parla di cappello giallo. Cappello giallo e cappello nero.
Giallo è il sole.
È il sole, la luce, è chiaramente il pensiero positivo, l'ottimismo. E quindi la capacità di osservare quello che funziona, gli aspetti positivi, le opportunità che ci sono o che ci potrebbero essere in una situazione. E quindi questo è molto importante, soprattutto per le persone molto negative, no? Quelle che vedono tutto nero, invece stimolarle a cercare l'opportunità, che alle volte non è proprio così visibile, ma c'è, è importantissimo. Quindi il pensiero giallo è, come dire, è fonte di nuove prospettive.
È fonte di luce.
È fonte di luce, di positività.
Per uscire dal tunnel.
Per uscire dal tunnel. Ma per esempio, come dire, in questo periodo di pandemia, le persone che avevano usato il cappello giallo in modo giusto, in modo funzionale, hanno veramente innovato, hanno trovato nuove soluzioni, hanno migliorato i processi, hanno trovato nuove strategie, e quindi anche esso è un cappello da utilizzare. Subito dopo De Bono parla del cappello nero, cioè del pensiero negativo, l'opposto, l'antitesi.
Che comunque quindi, ci deve essere, perché gli opposti ci devono sempre essere.
Bravissima. Esattamente, se tu prendi un gruppo di persone, un team dove sono tutti gialli, dove tutti pensano in modo giallo, nessuno mette in luce a rischio come dire, che le cose non funzionino.
Certo.
E quindi il nero è molto collegato anche alla capacità di valutare i rischi, trovare la logica negativa, capire perché non funzionerà quella cosa. Ed è anche questo interessante, no? Bilancia tutti gli altri. E infine c'è il cappello blu, il pensiero blu. Il blu è molto interessante perché ha un doppio valore. Da una parte ci serve per mettere il focus, no? Abbiamo analizzato le informazioni su questa vacanza, no? Quello che è il nostro budget, quello che sono le opzioni, quelle che sono le possibilità, quelle che sono le opzioni. Come dire, il cappello blu ci serve a mettere stabilire la priorità. Qual è la cosa più importante? Qual è l'essenziale, no? Ed è, come dire, ci serve anche un po' per tirare le fila, per riassumere, per cogliere l'essenziale di un processo. Tu pensa agli studenti che in questi giorni stanno preparando gli esami di maturità, gli esami di Stato, e devono studiare una miriade di informazioni, di tutte le materie. È fondamentale per loro utilizzare il cappello blu in questa circostanza per cogliere solo l'essenziale, la cosa più importante di ogni argomento.
Si potrebbe dire quindi, che è il sunto, è il riassunto.
È il sunto, esattamente. E quindi, come dire, ci serve anche per capire se dobbiamo prendere una decisione, cosa fare veramente, no? Qual è l'azione che andremo a fare.
Certo.
Ma è interessante il pensiero blu anche perché il cappello blu perché serve gestire tutti gli altri, è un po' come il direttore, no? Ed è quello che per esempio ci dice: ma siamo stati troppo ottimisti, abbiamo pensato in modo troppo positivo, bisogna utilizzare un po' il cappello nero, e quindi andiamo a cercare i rischi, andiamo a cercare le cose che potrebbero andare male. Oppure ci dice: non siamo stati abbastanza creativi, bisogna provare a trovare una soluzione diversa.
Mm-hmm.
E capisci che per esempio nel nostro lavoro è il coach che ha questo ruolo con il coachee, perché il coach guida il coachee a utilizzare quel pensiero che in quel momento potrebbe essere più efficace. Quindi se il coachee è troppo emotivo, emozionale, perché è arrabbiato, perché c'è qualcosa che non è andato, perché è stato lasciato dal fidanzato, dalla fidanzata, chiaramente la capacità del coach è quello di guidare a osservare in modo più oggettivo la realtà, cosa non ha funzionato, quali sono le informazioni più importanti,
mm-hmm.
e viceversa. E quindi, come dire, il pensiero blu completa tutti gli altri. E quello che secondo me è importante è quando dobbiamo prendere una decisione. Prima parlavamo delle famose 35.000 decisioni, ora noi non potremo prendere per tutte le 35.000 decisioni tutti e sei cappelli, però sicuramente per le più importanti saper alternare questi pensieri tutti e sei in modo funzionale è assolutamente utile,
certo.
Anche dando l'ordine giusto,
mm-hmm.
capisci? Tu per esempio quale cappello utilizzi di solito?
Allora aspetta,
sei più ottimista, più pessimista?
Dipende dai momenti. Allora, la mia parte negativa, i miei momenti di down durano pochissimo, perché poi mm-hmm. agisco, quindi dopo un po' mi innervosisco e devo smuovermi, quindi sicuramente il verde.
La capacità quindi di essere creativa, di trovare soluzioni.
Sì, ma anche il bianco.
Mm-hmm, quindi essere analitica, osservare i dati,
sì,
le informazioni.
Sì, sono anche. Ah, c'è il rosso! Sì. Ma poi ci sono tutti, dai, non posso dire l'unico. Cioè,
sì.
Il blu, hai detto che comunque c'è sempre quello, no? Perché è quello che poi va a tirare la somma, diciamo.
Esatto. Però vedi, sai, dipende anche qual è l'ordine con il quale vengono utilizzati.
Ma l'ordine sai che non te lo saprei dire. Sicuramente allora, quando mi trovo davanti a qualcosa di nuovo, mm-hmm. osservo, analizzo e poi vado d'istinto. Io sono mm-hmm. così.
Certo.
Cioè prima io osservo tantissimo, tutto e tutti. Proprio.
Ottimo.
Sarà il mio ascendente scorpionico che... che lavora su questo.
Guarda, io lo collego alle attitudini. Quando tu dicevi che sei una persona molto idealista, è tipico degli idealisti,
sì.
essere anche dei grandi osservatori, sì.
Ma è come mi piace quando mi analizza il mio super coach.
È un tratto assoluto. E ti dico che questa modalità che tu utilizzi è quella che io generalmente consiglio alle persone, perché partire dall'analisi dei dati oggettivi è fondamentale per non equivocare, soprattutto se io devo magari risolvere un problema.
Certo.
No? Spesso mi succede che nei colloqui di coaching c'è una persona che sta male, sto male, ho un problema, però spesso questa persona non ha ben chiaro da dove arrivi questo problema, se è un problema legato al lavoro, alle relazioni, allora è fondamentale fare un'analisi abbastanza oggettiva.
Certo.
E poi successivamente cercare una soluzione.
Mm-hmm.
Quindi se invece una persona deve prendere una decisione, non so, deve capire cosa fare dopo l'università o vuole cambiare lavoro, io ho questo di iniziare con il blu, quindi a focalizzare bene.
Certo, qual per è capire dove vuoi arrivare. Certo.
Esattamente.
Sì,
capisci?
Sì, sì.
E poi però successivamente le emozioni ci devono essere prese in considerazione,
mm-hmm.
quindi le paure, le ansie, ciò che ci può... ciò che sono anche le nostre percezioni, no?
Certo.
Vanno messe in luce, assolutamente vanno prese in considerazione.
Mm-mm. Stessa quindi... cosa anche quando si incontrano le persone. Io ad esempio vado molto a impatto, come si dice, a pelle,
mm-hmm.
non mi piace dire a pancia, di pancia, proprio non lo sopporto quel modo di dire, ma a pelle, non mi soffermo sulla parte estetica, non mi interessa se sei bello, non ho bisogno di una persona che segua l'omologazione o che sia vestita bene. No, a me interessa proprio com'è l'impatto, il primo impatto, e soprattutto se quella persona è interessante. Poi il resto.
Certo.
Quindi vado, osservo, analizzo e poi ecco lì, arriva dopo il blu. Perché dopo che ho un po' più di informazioni su come è questa persona, perché ti metti a parlare, senti subito se hai qualcosa da condividere, no?
Certo.
Lì arriva il blu e dico, ok, cosa voglio avere da questa persona? Detto così in maniera molto, molto materiale, diciamo così.
Giustissimo.
E lì capisco se continuare la conoscenza oppure meno, che può essere anche una chiacchierata di 10 minuti o una chiacchierata di 3 ore.
O magari qualcosa di più grande,
certo,
non si può mai sapere.
Oppure no? Un'amicizia che inizia e continua. Sì.
Bravissima. È chiaro che è fondamentale definire le aspettative, no? Perché spesso alle volte noi ci facciamo delle aspettative magiche sulle persone senza poi aver osservato quelli che sono i segnali che realmente questa persona ci sta dando, no?
E quindi qui entriamo soprattutto nell'ambito amore, che è un disastro alle volte.
Brava, perché come dire, spesso queste aspettative magiche spesso vengono poi contraddette dalla realtà.
Esatto.
Un altro aspetto che io noto, che io osservo, è spesso che c'è un uso esasperato del giallo e del nero. Quindi spesso ultimamente mi capita di trovare delle persone che vedono veramente tutto nero. E quindi magari hanno avuto 2 o 3 relazioni, alle volte anche una sola relazione negativa, e da lì sviluppano un giudizio generalizzante di svalutazione sull'altro sesso, no?
Certo.
E chiaramente questa è una generalizzazione che va assolutamente messa in discussione.
Più donne o più uomini?
Devo dire che sono le donne, soprattutto che hanno una valutazione negativa, quindi... E lo dichiarano in modo molto esplicito, no?
Certo.
Quindi poi è giusto anche stimolare le persone invece a una osservazione continua e empirica della realtà, perché
certo,
poi alla fine veramente siamo tutti estremamente diversi.
Certo, però capisci? C'è da dire, posso confermare che da donna single là fuori una giungla, e non perché sia difficile, ma perché proprio è piena di bestie.
Giusto,
di bestiacce proprio.
Per essere pensiero bianco,
esatto, insomma. Metto il ditino nella piaga nera e ti confermo che è un po' difficile. Poi ci sono anche le persone fantastiche, però sono più difficili da trovare, sono nascoste.
Credo che questa analisi debba tenere conto anche del contesto,
esatto,
che viviamo, di tutta una serie di dinamiche che veramente ci hanno un po' reso anche così. Ecco, quindi
Coach, ti faccio una domanda abbiamo quasi finito, che ci manca un minuto e mezzo, ma io faccio una domanda al nostro coach. Quante volte, poi c'è l'esperienza che ci aiuta e ci fa sistemare un po' anche i nostri gradi di, come si dice, di, oh mamma, mi sono persa la parola. Quante volte hai sbagliato a valutare una persona?
Io nella mia vita tantissime.
Quante volte ci sei rimasto male?
Tutte le volte che soprattutto questa persona poi si è rivelata molto diversa da come io me la immaginavo, e da lì ho capito che, come dire, prendersi il giusto tempo, utilizzare il giusto metodo per conoscere gli altri è fondamentale.
Esatto, non aver fretta di idealizzare e basta, bisogna conoscere.
Bravissima, anche perché come dicevo l'altra volta, noi spesso abbiamo anche dei bisogni, delle emozioni, no?
Esatto.
Le emozioni ci travolgono e alle volte ci impediscono di osservare in modo un po' più oggettivo e analitico la realtà. Quindi è giusto invece prendersi i giusti tempi e bilanciare sia le aspettative che i bisogni, come dicevo l'altra volta. E poi sai, il resto è tutto un divenire, le persone cambiano, tutto in trasformazione.
Coach, dobbiamo salutarci!
Grazie mille.
Ci sentiamo settimana prossima, giovedì,
grazie
sempre
mille,
qui, 15:30 circa, su Pomeriggio Insieme, su Radio PNR con Riccardo Spadoni e la rubrica L'Angolo del Coach.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ciao, un bacio.